Bene, buonasera, benvenuti al secondo incontro. Come vedete abbiamo davanti. Gli ultimi arrivati, così la prossima volta arrivate prima. Gli ultimi arrivati si mettono davanti. Avanti, è per punizione, sì. Fate i bravi. Orca, già il microfono va. No, dicevo, abbiamo sistemato così le sedie perché questo non è un incontro in cui c'è qualcuno che deve fare una relazione. Mi piacerebbe riuscissimo a viverlo in maniera più dialogica e quindi anche partecipata. Deve essere la pila che...
Magari anche sì.
No, ma perché dopo per la registrazione. Allora, io faccio una breve introduzione e poi darei subito la parola, poi vi spiego perché. E dopo ho chiesto a tre amiche di preparare qualche pensiero già un po' più elaborato, però l'idea è che ci ragioniamo insieme. Il titolo dell'incontro è «Mio figlio non viene più a messa». Il titolo è provocatorio, nel senso che in realtà riguarda situazioni più ampie, mi piacerebbe pensarlo così. Tutti noi conosciamo persone a cui siamo legati da affetto e stima, che di fatto hanno preso nel tempo o in un certo momento le distanze dall'appartenenza ecclesiale e anche poi concretamente dalla pratica religiosa. Possono essere un figlio, un amico, il marito, il compagno, ecco. Questa situazione, che poi è difficile da identificare in una tipologia unica. Noi quando ci siamo trovati la prima cosa che ci siamo detti è ma dipende, le situazioni sono molto diverse. E questo è già un primo indizio, non c'è una tipologia unica, ci sono storie diverse, forse perché la fede non ha, noi siamo un po' abituati, siamo stati anche abituati a standardizzare un po' i cammini di fede, no? Come se avessero dei percorsi già stabiliti, non è così, le storie sono molto diverse e questo va bene. Un secondo aspetto, quindi un primo aspetto che mi piace sottolineare di questa vicenda subito ci dice questo: le storie di fede, della fede di ciascuno, non sono uguali, dobbiamo imparare a coglierne le diversità, e già su questo l'incontro precedente ci ha dato degli spunti. Il secondo aspetto che vorrei dire è questo: ogni storia di fede conosce dei momenti di crisi. La crisi non è un evento estraneo ai cammini di fede. Basterebbe che ciascuno di noi ripensasse al proprio percorso, e io penso che se non c'è stata non va bene, mi verrebbe da dire, c'è qualcosa che non funziona. Poi la crisi non coincide sempre con l'abbandono della pratica, non importa, però c'è sempre un momento critico della fede, cioè in cui uno non si riconosce immediatamente, tende a percepirsi un po' distante dalla Chiesa, poi qui bisogna distinguere dalla Chiesa o da Dio, non è la stessa cosa, anche su questo bisogna essere. La crisi fa parte del percorso di fede. La cosa che poi ci interessa, terzo aspetto che faccio così a modo di introduzione, è quando poi accade questo, cioè che nel cammino di fede di una persona avviene un momento di distacco, di presa di distanza, più o meno forte, più o meno esplicita, più o meno critica rispetto alla Chiesa, rispetto alla pratica religiosa, rispetto a Dio, sono cose diverse. Quando succede questo, qual è il ruolo della Chiesa, cioè dei credenti, e qual è il ruolo di chi gli è legato, cioè in che modo questo ci interpella come Chiesa e come singoli, perché Se io sono legato da amicizia a una persona, non può non starmi a cuore questa sua vicenda. E io cosa faccio? In che modo questa cosa mi interroga? Ecco, allora, adesso io, prima di dare la parola a loro che hanno pensato a qualcosa, rilancerei nella forma così dialogica, così, con questa domanda. Con questa domanda, l'ho pensata in questo modo. L'esperienza di un distacco dalla pratica di una persona a cui siamo legati, che domande ci ha fatto nascere in noi? Così, quali sono le domande che mi ci sono sorte? Proviamo a raccogliere un po' di domande che uno si è fatto. Uno dice, è successo questo e io mi sono domandato. Proviamo a fare un giro di domande e poi lasciamo la parola a loro e dopo interveniamo e dibattiamo un po'. Io chiederei di parlare al microfono così si sente bene. Capisco che non siete pronti, però invece io penso che le domande le avete dentro, le abbiamo dentro, tiriamole fuori. Carla, prendi la mano, anzi poi fai da valletta.
Sì.
Siediti.
Sarò velocissima. Mi sono chiesta in che cosa questa persona cambierà. Solo questo. Cambierà questa persona.
Allontanandosi.
Sì. No, sì, allontanandosi dalla Chiesa, d'accordo, ma posto che si sia allontanato Chiesa, dalla frequentazione della messa, eccetera, eccetera.
Non volevo capire.
In che cosa cambierà poi il comportamento, la natura, l'atteggiamento di questa persona nei confronti del mondo, nei confronti dei familiari, nei confronti degli amici?
Ok. Allora, osservazione di metodo, non dobbiamo rispondere, dobbiamo. Se no è finita.
Sì.
E non ci sono risposte giuste o sbagliate, cioè non sono domande giuste o sbagliate, sono le domande che uno ha dentro e che hanno un significato poi ampio, quindi non rispondiamo, ascoltiamo. Altre domande, la valletta sei tu.
Sì, va bene.
Allora, io sono Cina, riguardo i miei figli, mi sono chiesta dove ho sbagliato.
Ok.
Come sopra, anche io.
Ah, quanti si riconoscono in questa domanda? Va bene, no, scusa un attimo, riprendo subito la domanda. Questa è la domanda che più è diffusa. Dovremmo discutere la domanda. Sarebbe interessante se stasera potessimo lavorare su questa domanda. In che senso è vera, cioè se c'è è vera, ha una sua verità, in che senso forse magari non è la domanda più importante, ecco, potremmo anche uscire da questa sera con questa, mi piacerebbe sollevarvi da questo peso, ma magari un po' ve lo lascio. C'è Gio...
Dario, io a verità, parlando in questo caso di ovviamente mio figlio che ha 17-18 anni, il distacco non mi sono chiesto dove l'ho sbagliato, mi sono detto è normale, cioè vedo che questo avviene in tutta la comunità di ragazzi dai 15 quando hanno fatto la cresima. Lasciamo a parte chi invece è proprio dentro nell'attività dell'oratorio, nell'attività, cioè ci sono proprio due estremi, cioè chi continua a praticare, a essere presente in parrocchia perché ha anche altre cose che lo spingono a essere presente, l'oratorio, la squadra di calcio, qualunque cosa, e poi c'è invece, non c'è una via di mezzo, cioè chi viene sommessa, per intenderci, non la vedo, cioè chi viene a messa è perché ha comunque altre cose che lo legano alla comunità, e chi non viene a messa è perché non ha più questi collegamenti. Però non mi sono dato, come dire, una colpa personale. Io invece ho detto, va bene, se il ragazzo continua su un solco di vita, di frequentazione nel solco del Vangelo, a me va bene. Prima o poi tornerà. Secondo me prima o poi tornerà.
Ok.
Allora,
Salvatore.
Allora, io ho due figli che hanno frequentato questo oratorio. Li abbiamo anche noi aiutati, hanno frequentato, arrivati a un certo punto, basta. Allora, la mia domanda qual è? Anch'io ho fatto questa, come dire, quando ero ragazzo, frequentato i salesiani, con il catechismo, all'età di 16 anni, stop. Sono arrivato io alla pratica esattamente dopo, quando avevo più di 30 anni, venendo addirittura qui, io in questa sede ho ricominciato. E allora mi sono chiesto, ma può darsi che i miei figli faranno la stessa data? Però devo dire che fino adesso... Uno 48 e l'altro 42.
Raccogliamone ancora perché vedo che la cosa è interessante. Alberto.
Scusate Alberto, voglio solo aggiungere che capisco il senso di colpa che uno può avere di fronte al fatto di questo tipo, però a essere, diciamo, oggettivi e onesti, bisogna chiedersi anche quali sono i fattori esterni che possono aver condizionato un cambiamento di questo tipo. E ci sono casi in cui il genitore ce l'ha messa tutta e comunque è avvenuto, altri casi in cui il genitore era piuttosto scettico, assente, e hanno agito soprattutto, ad esempio i compagni di scuola, con certe note, di certi periodi, cioè, possono sicuramente aver influenzato più o meno il distacco. Quindi va bene sentirsi colpevoli fino a un certo punto.
Ok. Claudio.
Io sono Claudio. No, io mi chiedo da tempo se, siccome spesso queste persone che si distaccano dalla pratica mantengono un certo comportamento consono ai valori del Vangelo o comunque ai valori umani più profondi, se non ci sia una serie di malintesi, di cose non vissute bene da chi pratica o cose non spiegate bene, date per scontate, date che vanno capite così come sono, che alla lunga creano un distacco forte che è anche difficile poi di discutere, cioè di, cercare di andare al nocciolo, di andare alle cose vere, che sono forse i valori, che sono, diventa difficile perché c'è una serie di malintesi e mi chiedo come si può superare questi malintesi, mi sembra un peccato. Ci sia una divisione su una cosa che non sarebbe tra persone così divise veramente.
Tommaso.
Poi c'è anche la signora in fondo sulla sinistra.
La domanda che mi faccio io quando incontro persone che non credono, comunque entro in contatto, che non credono, comunque che non praticano più. La domanda che vi faccio io è, sono in relazione con loro e in qualche modo con la mia vita testimonio anche il mio essere cristiano, ma in che cosa? La mia testimonianza è una testimonianza di essere un cristiano e non una brava persona. Sono belle testimonianze di vita anche di chi notoriamente non è credente, non è praticante, e allora in che cosa si vede che la mia testimonianza è quella di un cristiano? E non ho una risposta.
C'era una domanda, questo lo conosco, si chiama Alberto. Ah, è mio fratello, ecco questo.
Ah.
Ammetto subito le colpe. Ammetto, non sta parlando di me, non mi sono, però
ma io mi sono domandato perché, semplicemente, e l'altro aspetto è dire che cosa sono stati gli incontri, perché se così ci sono state delle tappe importanti nella mia vita, anche nell'aspetto professionale e di, diciamo, di vita relazionale,
mano è stato legato agli incontri, quindi quanto hanno pesato gli incontri che hanno fatto, quanto peseranno gli incontri.
Ancora un paio almeno, dai. Marco.
Io mi sono sempre chiesto come facessero le persone relativamente giovani a venirci a me. L'ho sempre trovata improponibile. E ho sempre pensato, specialmente per i più giovani, che appunto non ci fossero dei motivi, diciamo, di fede, ma appunto dei motivi di socialità, di interesse per tutti gli aspetti della vita, che uno degli esempi più tipici è quello che mi ricordo della bambina, la messa era quella dove c'era l'orato d'Ars, Don Giorgio che faceva la messa, che era il re dell'oratorio, poi c'era quell'altro, l'altra persona che diceva, ma era l'allenatore del portiere, cioè l'altro era la vita scandita anche da quel momento, cosa sulla quale non faccio nessun giudizio, però non mi sarei mai permesso e non mi permetto di chiedere a nessuno hai o non hai fede, ci mancherebbe altro. L'unica cosa che io posso dire della fede è che mi viene un brivido quando leggo Signore mi hai sedotto, mi sono lasciato sedurre. Figurati se di una cosa del genere posso parlare con qualcuno, in particolare con le persone con cui ho confidenza. Per cui quello sta nel segreto più recondito dell'essere, e giammai nessuno può fare supposizioni su me, sugli altri, sugli altri. Questa distinzione, secondo me, è una distinzione da prendere, cioè la pratica è un aspetto del senso religioso, ma il senso religioso stiamo vedendo che nel mondo occidentale crolla, perché probabilmente non è vero, io immagino, che sia una qualcosa di innato, una sorta di radice della fede innata. No, non è così. Da quando, laddove gli uomini hanno una prospettiva di vita di 80 anni, senza troppe malattie, dal quale comunque ci si può guarire, senza problemi di cibo se non di averne troppo, con il pensiero critico che ha spiegato un po', dico tutto, ma grosso delle cose che prima creavano angoscia, misteri e altro, il senso religioso si è spento, che non è niente di male. Naturalmente la fede c'è, ma è quella seduzione della quale non parlerei neanche come se mi chiedessi di mettere in mutande, non è il senso proprio, veniva davanti allo specchio. E invece, quello di cui giustamente dobbiamo parlare, possiamo parlarci, sono i valori che da questo dipende, lo stile di vita, il senso della giustizia. Io mi chiedo per le persone che vivono con me, figli, genitori, colleghi e tutti, se il mio stile di vita mi comunica qualcosa, mi può fare insieme delle domande, ciascuno ascoltare le risposte che ha dato.
No, Chiara.
Io più che chiedermi perché, ve lo chiedo.
Non si sente. Prova.
Io dico più che chiedermi perché o farmi la domanda, la faccio alle persone che hanno questa difficoltà, questo problema. Cioè, perché? Perché non. Quindi ribalto la cosa, non mi pongo io il problema, ma mi è venuto più volte da fare la domanda ai diretti interessati ed è secondo me interessante ascoltare le risposte.
Allora,
sì.
C'era lei.
C'era Francesca.
No, è proprio concreto. Io ho chiesto a una persona molto vicina come mai a un certo punto ha smesso di venire a messa, si sente?
Sì.
Ecco, si sente e questa mi ha risposto con un po' di sforzo, perché era una cosa grossa, mi fa perché non ho risolto il mio problema con la morte.
Ok.
e io vedo un Cristo che è morto e io dico vabbè, guarda che qua in San Vito il bel Cristo dietro, se vai dietro, è risorto. Da lì poi non siamo andati avanti perché ha detto che è un problema troppo grosso e troppo intimo.
Ok.
Questa è proprio una testimonianza indiretta che è risposta a quello che...
È interessante quello che dice, per esempio potrebbe essere una questione che ci interpella, quella di riconoscere alcuni, non so come chiamarli, capitoli della vita che in qualche modo aprono una questione con Dio, una questione con la Chiesa e con il microfono. No, dico questo perché chiacchierando sul tema con una persona qui presente, e lei mi diceva, io penso che per esempio mia figlia forse ha cominciato a prendere distanze a partire dalla questione sessuale. Dalla questione sessuale, cioè nel momento in cui un giovane entra a fare un'esperienza di questo tipo, si sente poi giudicato e fuori posto e quindi per questo chiude. Questione intima, tra l'altro, come la morte. No, vabbè, mi colpisce, mi è venuto in mente per questo, perché dice è una questione intima, ecco, ci sono questioni intime che a volte fanno entrare in conflitto, ecco, rispetto all'esperienza della fede.
Ci vuole la pila.
Ci vorrebbe una pila di riserva, ma devo andare su in casa a prenderla. Va bene, proviamo adesso ad ascoltare le vostre... e dopo continuiamo il dialogo, ecco, perché non è finita. Non so chi dare la parola a te.
Ecco, sapevo io. Buonasera e grazie anche di questo invito. Picchiare. E grazie anche all'aver sentito, purtroppo non ho potuto essere presente, il professor Marcello Neri, professore dottore, mi ha aiutata insomma a fare un po' chiarezza. Poi Don Antonio mi ha suggerito di leggere anche quest'altro libro di questa donna un po' attenta alla questione. Allora, quel che di poco ecco, voglio dire, mi trovo d'accordo con appunto un po' lo smarrimento che a volte figli, quindi come madre con due figli che anche hanno avuto modo di staccarsi uno più di un altro, ma di fatto dirsi non più praticante, forse neanche più credente, nonostante, anzi forse perché ho fatto io catechismo con loro, cioè devo anche ammettere che effettivamente dispiace, ecco, e ci ho pensato. L'altro Cespite è come insegnante, Cespite è un po' esperienziale, insegna in un liceo classico scientifico, quindi ho a che fare con ragazzi degli ultimi anni, insegno storia e filosofia, però anche con ragazzi che già laureati oltre che diplomati si rifanno vivi, un po' perché ho anche seguito da tanti anni, seguo dei percorsi di orientamento post diploma con loro. Ecco, bello il titolo, mio figlio, perché secondo me c'è una questione di genitorialità dietro questa domanda. Forse è un caso che Don Antonio ha cercato questo titolo, ma forse no, perché l'esperienza della fede è sempre un'esperienza, secondo me, del sentirsi figlio e figlia di un padre. E ci sono vari modi di essere genitori, molti amici me l'hanno insegnato. Genitorialità è plurale e quindi anche il modo di essere figli e figlie è plurale. Chi insegna sa che insomma alcuni ragazzi e ragazze diventano un po' proprio figli in qualche misura e questo conta anche per riavvicinare appunto questo discorso di fede. Certo, anch'io mi sono sentita un po' in colpa, cosa ho fatto, dove ho sbagliato, il catechismo che ho fatto l'ho fatto proprio male, perché se adesso
hanno scelto così i miei figli, forse avremmo potuto poi, stasera non ha potuto essere mio marito, ma lo sentiamo insieme anche questo disagio e a volte ci confrontiamo, eccetera. Per cui voglio solo portare queste tre ideuzze che mi sono venute e ringrazio anche gli stimoli, ecco, che insomma, questa parrocchia ha provveduto a lanciare. Innanzitutto io credo che ci si interpella, cioè queste storie personali ti impongono a chiedere ma cosa significa allora aver fede? Cioè, se loro dicono che non ce l'hanno più questa fede o non si ritrovano più in alcune pratiche religiose, nonostante molto fatto, no? Quindi sacramenti che hanno ricevuto, visite guidate a chiese, monumenti, riti, allora io invece dico di averla, che cos'è? Forse hanno più ragione loro, non so, anche perché credo che vivano una vita abbastanza, almeno per i miei figli e altri ragazzi che incrocio, onesta, con valori, come si diceva, grazie al cielo, ecco, non sono né ladri né assassini, lo spero, ecco, non... quindi ci sono dei valori. Però allora io che ho fede, che cosa, che cosa mi distingue? Questo mi ha portato a studiare di più anche teologia, perché non voglio dirci matte, e quindi vorrei essere un pochino preparata laddove qualcuno, anche fuori dalla famiglia, qualche domanda in merito me la pone, proprio perché sanno che io frequento, magari non tutti i miei studenti subito lo sanno, però poi so, mi vedono magari a messa qualche volta, dico qualcosa, quindi è chiaro che anche a distanza poi di tempo qualche domanda come la fanno, ecco, l'importante è anche non essere chiari con se stessi e anche con loro. Quindi da qualche anno seguo il corso di teologia perché sento che anche per questo, per me ovviamente, è importante. Però allora, le tre cose da dire velocemente. Per i più giovani sempre, secondo me è importante innanzitutto aver fede in se stessi. Quello che cerco di far capire ai ragazzi è che è un po' difficile aver fede in Dio se non si ha fede in se stessi, se non si ha fiducia in se stessi. E mi capita di conoscere ragazzi anche molto bravi a scuola che poi si... erano decisissimi a fare quella facoltà e poi dopo qualche esame è anche andato bene e decidono che non è più la loro strada e sono molto smarriti, qualcuno si fa vivo, altri no, ma ho sentito quelli che sono ritornati, mi scrivono una mail, ma ci vediamo un attimo eccetera e io sento che nella domanda, in quello smarrimento, anche se non parlano di Dio, però è una domanda religiosa, cioè io sento che c'è del sacro in questo momento di difficoltà, non sanno più dove iscriversi, cosa fare, dove andare, c'è una ricerca di senso affannosa, io sento che più lì che in altre situazioni di sicurezza estrema c'è qualcosa di sacro e glielo faccio presente. In qualche modo cerco di far capire che è un momento importantissimo, decisivo, che non devono mollare, che devono avere fiducia in se stessi. E se riesco ricordo loro momenti in cui avevano dato prova di passioni forti, di amore per la vita, di interessi che non sono venuti meno. E credo che questo far memoria, ecco, dei loro interessi è importante anche nella comunicazione. Ecco, mi piace dire che aveva ragione Marcello Neri a dire siamo in un'epoca in cui il cristianesimo va reinventato, cioè c'è una ricerca generatrice del nuovo. Ecco, nella comunicazione anche. E sono molto d'accordo con quanto è stato detto, la fede vera non va urlata, c'è molta intimità. Questi ragazzi a volte hanno le lacrime agli occhi quando dicono ma adesso cosa faccio? Non... Anche si sentono per esempio molto loro in colpa nei confronti dei genitori, cioè sanno che li hanno mantenuti, che li mantengono negli studi, che non... Quindi è un momento intensissimo, molto intimo, molto personale e devono capirlo che conta.
La seconda cosa che mi è capitata appunto... Antonio, ci vuole una pila. Vabbè, senti, ma tanto ci si sente lo stesso, no? Ecco,
basta. Beh, sì, ma dove?
Niente, l'altra cosa era far capire che... a volte capitano eventi sorprendenti, fuori misura, e non sempre li si riconoscono come tali. Cioè, credo che chi aiuta nel percorso di fede, anche ascoltando storie che con la fede non hanno niente a che fare, però come nel percorso di fede bisogna dar risalto a quello che per altri non è scontato, e cioè capitano alcuni eventi eccezionali, cioè che tali per cui se anche ce l'avessimo messa veramente tutta a organizzare, a prevedere, a configurare, non ce l'avremmo proprio fatta, neanche il migliore ingegnere gestionale della Terra sarebbe mai riuscito a procacciare quella situazione così su misura, semplicemente su misura. Ecco, mi capita di farlo presente dei ragazzi che a volte non si accorgono, lo danno per scontato, e allora mi viene da dirgli: ma ti rendi conto che cosa grossa ti sta capitando? No, hai incontrato quella persona che ti ha fatto capire che proprio quello che cercavi l'hai trovato, che veramente su quella strada, ma svegliati, guarda che è una cosa imprevista, assolutamente sorprendente, perché loro, mi capita di sentire, lo dicono così en passant: sì, guarda come. Allora, secondo me fare in modo che loro avvertano che c'è a volte nella vita un evento macroscopico, ma mi viene a dire su misura, ecco, da sartoria raffinatissima, conta, è di aiuto, e senti che lì c'è vitalità. Ecco, quella depressione che ahimè si avverte spesso scema e viene avanti invece proprio questa vitalità. E poi, ecco, l'altra cosa in cui mi sono ritrovata leggendo e anche ascoltando Neri e leggendo questo testo di Le Chevalier, che Gesù Cristo si affida moltissimo a persone, o aiuta nella fede persone, rimandandole al loro quotidiano. Ecco, questo per me conta tanto. Siamo stati forse troppo abituati all'eccezionale. Invece riscoprire il Vangelo proprio del quotidiano, feriale, di tutti i giorni, proprio domestico, è importante far capire anche ai ragazzi che cose che non hanno una risonanza mediatica alcuna, che sono secondarie, contano. E qui nel quotidiano io ci metto anche l'elemento femminile, che conta, perché troppe volte la Chiesa lo dimentica, e invece la voce femminile, che è quella secondo me più domestica, perché insomma chi aiuta di più a crescere i bambini, insomma, soprattutto insegna il linguaggio, i simboli, la mamma. Allora, mi sento di rimproverare, ecco, questa chiesa in cui oggi siamo qui delle donne a parlare, per fortuna, però in cui l'elemento femminile non ha risonanza. Anche, non so, mi ha fatto male anche tra preti illuminati sentire delle risolini sulle suore, che sono quelle poverine che non capiscono che sarebbero le, che in realtà poi servono, ecco, alla grande, ecco, e va bene.
È proprio una questione.
Va bene, non importa.
Adesso funziona benissimo. Bene.
Viva la tecnologia, va basta.
Io grazie penso. Antonella, credo di certo dei buoni spunti. Io sto prendendo appunti perché dopo magari cerco anch'io di dare qualche spunto finale. Chi vuole? Vai. Rosanna.
Bene. Allora io non ho picchiato abbastanza forte. Io vorrei partire dalla mia esperienza personale, che è un po'. Come dire, faccio anche un po' fatica a condividere, però se non la condividiamo poi non diamo valore, no? Io ho due figlie, due ragazze, una di 27 e una di 24 anni. E quella, la maggiore, intorno ai 18 anni ha detto no, basta, io... ha annunciato che razionalmente non ci poteva credere, non poteva funzionare, ed è stato un allontanamento definitivo, quindi lei non è che non pratica, non crede, dice, se devo guardare al suo comportamento, noi ogni tanto diciamo se rincontra la fede finisce che ce la troviamo in qualche monastero, perché è una che ama battersi per gli ultimi, diciamo. E la seconda ha pensato bene di prendere abbastanza esempio dalla sorella, però dalle sue affermazioni qualche dubbio sul fatto che creda ce l'abbiamo. Cioè, lei dice di non credere, ma secondo noi si fa un po' le domande di cui tu prima parlavi, no? È in quei momenti di grandi decisioni in cui capisce che non è proprio, non sono proprio tutte cose che si risolvono a tavolino. Come mi sono sentita, si sente come mi sono sentita, che cosa mi sono chiesta, cosa ci siamo chiesti anche con mio marito. Ovviamente io sono specializzata nella domanda dove ho sbagliato, lo so che non bisogna porsela, ma io me la sono posta e non ho trovato risposte. Comunque le risposte, diciamo che ho cercato delle risposte nella parola. E qui vorrei leggere, se permettete, due passi. Devo mettere gli occhiali perché altrimenti non ce la posso fare. E il primo è il Salmo. Il Salmo 78, che dai versetti 3 al 7 ci dice che ciò che abbiamo conosciuto e udito i nostri padri e i nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai nostri figli, raccontandolo alla generazione futura. Salto un po' e dice... ha comandato ai nostri padri di far conoscere ai loro figli perché la conosca la generazione futura e i figli che nasceranno essi poi si alzeranno a raccontarlo ai loro figli, perché ripongano in Dio la loro fiducia e non dimentichino le opere di Dio, ma custodiscano i suoi comandi. Ci dice poi Deuteronomio 4:9: ma bada a te a guardarti bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto, non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo della tua vita, le insegnerai anche ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. E quindi io la cosa che mi sono domandata era se in realtà, intanto che mi preoccupavo di fare un blando, posso dire, non so, istruzione religiosa, catechismo a mia figlia, ho un po' abbassato la guardia e non ho invece custodito nel senso biblico quanto dovevo custodire, se invece, come dire, non ho avuto quella cura della mia anima un po' dimenticato di essere estremamente trasparente, perché io prima il signor Marco diceva che ci sono cose estremamente intime di cui non parlerebbe mai di fronte a nessuno, e io un po' è la stessa cosa. Ecco, io qua non lo so, credo che invece con i nostri figli un pochino ci dobbiamo sbilanciare. Io faccio una fatica tremenda, però non ce l'ho più questa certezza, non ce l'ho più, perché ci sono delle cose che fanno... È vero che i nostri figli non devono essere uguali e identici a noi, per carità, però ci sono cose che fanno parte così profondamente della nostra identità che in qualche modo abbiamo bisogno di ritrovarle nei nostri figli e nei figli dei nostri figli, no? E qualche cosa dobbiamo un po' rivelare quando parliamo della fede, perché altrimenti è un discorso un po' vuoto, e credo che fosse un po' il senso di quello che tu prima dicevi, no? Che il fatto di far riflettere i giovani su questioni pratiche, personali della loro vita, che ci può essere un aiuto anche che viene da fuori, avere un po' questo coraggio. A questo punto, che cosa posso fare? Mi sono chiesta, se non qualche volta trovare il coraggio di dire qualcosa di più, sicuramente quella di... così di custodire le mie figlie nella preghiera, no? Di affidare al Signore, perché se Dio è padre per me, sarà padre per le mie figlie, quindi confido nel fatto che, come ha tirato la giacca a me, la tirerà alle mie figlie forse. E chiedere la sua benedizione per loro, non so. Devo dire che questa sera a cena ho detto, siccome noi arriviamo sempre in ritardo, ho detto questa sera non posso arrivare in ritardo. E dicevo, mannaggia, ma stasera non mi chiede perché.
Non te l'ha chiesto.
Non me l'ha chiesto.
Va bene, meglio così.
Meglio così, dopo dici tu.
Va bene,
grazie.
Ma io
perché no? Perché il microfono si deve adattare alla persona.
Alla persona.
è affettivo questo microfono.
Avevo scritto.
Ci rinunciamo?
Vai, vai, adesso va.
Avevo scritto un poco di cose. Ora però, sentendo parlare voi e anche loro, mi rendo conto che forse la cosa migliore è che io vi racconti qualche stralcio della mia vita, in questo senso. A 17 anni, come diceva qualcuno, me ne sono andata anch'io. Diceva, chi era che diceva? Ecco. A 17 anni me ne sono andata anch'io, dopo essere stata nelle file dell'Azione Cattolica, dopo aver fatto volontariato in parrocchia di tutti i tipi, sono andata via. Sono andata via perché? Perché eravamo vicini al 68, perché la Chiesa suonava, l'essere vicini alla Chiesa suonava come l'essere... L'essere retrivi, bisognava fare la rivoluzione, bisognava levare i crocifissi dalle aule perché erano l'espressione dell'ordine costituito, i crocifissi, era lo Stato che metteva i crocifissi. E me ne sono andata di brutto. E il mio ragazzo, che poi diventò mio marito, non era da meno, guidava gli scioperi del 68, arrabbiatissimo. E poi è successo che mentre lui studiava medicina e io studiavo filosofia, lui fu invitato a un corso di esercizi. E siccome eravamo sempre senza una lira, dice: è gratis, vado. Mangio gratis per 3 giorni, proprio andò molto, molto disincantatamente in questine. Io rimasi sbigottita di questa cosa, tornò, mi guardò e mi disse: ho paura di aver incontrato il Signore. Ma così, proprio mi disse così: ho paura di aver incontrato il Signore. Poi era stato fuori, era stato lì 3 giorni, poi mi disse: se fra un anno sarò ancora qui, se fra un anno sarò ancora qui con questa tensione interiore, vuol dire che è vero, era vero, l'ho incontrato sul serio. Devo dirvi che mi sembrò un po' matto. Poi è passato il tempo, io avevo 22 anni, 23 anni e dovevo partire perché dovevo andare a studiare in Germania, avevo vinto una borsa di studio, andavo a studiare in Germania, mi ero laureata e andavo a studiare in Germania. E non vi nascondo che l'idea di lasciare per molto tempo l'Italia mi angosciava, sono rimasta orfana ragazzina e mi è rimasto questo senso della paura di perdere i punti fermi e la mia terra erano i miei punti fermi. E quando lui mi disse: senti, c'è un'altra cosa di tipo quella che ho vissuto io 4 anni fa, non è che vuoi andare? Dico: ma sì, andiamo. Se non altro, dissi, non potrà dire che è mancato per me, casomai è mancato per lui. E andai. Fu un momento molto forte, devo dirvi, anche perché per me fu forte la scoperta della verità della comunione dei santi nella nostra fede. Questo senso per cui dinanzi a Dio non esistono vivi fisicamente e vivi e morti, ma esistono i vivi nello spirito. E allora, anche se fisicamente qualcuno non c'è più, in lui è vivo. Questo senso della comunione dei santi forte che, ecco, questo è intimo, ma mi piace dirlo, mi riportò forte il ricordo di mamma che, quando avevo 10 anni, prima di morire, mi disse: devo andare via, devo andare in un posto dove potrò fare per te cose che, se rimanessi, non potrei fare, potrò fare di più per te. E poi mi disse: quando vorrai parlarmi, vai in chiesa, mi disse, parlami vicino al tabernacolo e lì io ti sentirò. Questa cosa della comunione dei santi, capite bene che una ragazzina che perde la mamma a 10 anni la cerca per il resto della vita, c'è poco da fare. E questa cosa per me fu fortissima, la scoperta della comunione dei santi, questo toccare qualcuno che è vivo al di là della presenza fisica. Rincontrai poi dopo molti anni Don Bassotti, al quale sentii dire: molti che a noi sembrano vivi perché camminano per le strade sono degli zombie, sono già morti perché sono in peccato mortale, quindi sono morti, mentre i nostri cari sono vivi nel Cristo. Questo senso della vita che va oltre la fisicità per me fu una scoperta straordinaria. Allora cominciai a capire che spesso ci sono, noi le verità di fede, della nostra fede, spesso non le conosciamo sul serio, non ne sappiamo la forza, non ne sappiamo cioè, quando le scopri, ma devi scoprirle sul serio. Allora, chi parlava di brivido, no? Mi hai sedotto. Lì succede veramente finimondo. Quando io rientrai da quegli esercizi e mio marito, allora era il mio ragazzo, insieme al suo collega che aveva frequentato aveva fatto quell'esperienza con lui, mi disse: senti, noi qua abbiamo scommesso. Lui dice che io dico che questa volta l'ha incontrato, lui dice no. Cioè, chi ha vinto, io o lui? Sempre per restare sul tono dell'essere scansonati. E io risposi: ma credo proprio che abbia vinto il buon Dio a questo punto. E poi partì per la Germania. E anche questo discorso del distacco fu fortissimo. La cosa incredibile è che ci sposammo. Nel frattempo avevamo lavorato, cominciamo a lavorare insieme, anno dopo anno, impegnatissimi. Pastorale giovanile, poi lui diventò medico ancora di più, lavoravamo con i giovani, tenevamo noi a questo punto con i sacerdoti questi incontri con i giovani, esperienze straordinarie, bellissime. Poi ci siamo sposati ed è nata la prima figlia e poi è nata la seconda figlia con la sindrome di Down. E lì mio marito, che era un medico, era un chirurgo, era un medico interventista, e lì, non lo so se si dice a Milano, ma a Palermo si dice, sballò completamente. Era arrabbiatissimo proprio con Dio, proprio arrabbiato. E una sera io lasciai i bambini, le due bambine, con mia suocera per andare con lui in guardia medica durante la notte per poter parlare insieme. E lì lui mi disse: io lo so che mi sta chiedendo, parlava di Dio, che mi sta chiedendo di passare da una fede da Vecchio Testamento: il buono è premiato, il cattivo è punito, ad una fede da Nuovo Testamento: il giusto reso giusto dal salire sulla croce con lui. Bene, mi disse, non me lo doveva chiedere adesso, non me lo doveva chiedere in mia figlia. Io lì capii che non dovevo più dire una parola, perché lui si era fatto una diagnosi, non lo so se è perfetta, ma a modo suo era perfetta. E poi lui stava litigando con Dio. Io mi sono detta, caspita, i profeti litigano con Dio. Si è arrabbiato con Dio e sta facendo il suo braccio di ferro con Dio. Ma mi devo mettere in mezzo? Ma neanche per idea. Da quel momento in poi, lui non è mai più venuto a messa. Guardate che è stato duro, perché io andavo a ricevere l'Eucaristia tenendomi per mano con lui. È stato durissimo ritrovarmi sola in chiesa, per di più con una bambina con la sindrome di Down, che sapevo che doveva pesare il meno possibile in casa, perché lui la viveva come una sconfitta. Che medico sono io che non riesco a aiutare mia figlia, tutte queste storie qua. E la cosa straordinaria qual era? Che io continuavo, se un giorno per un motivo, cioè, ma non vai oggi a messa? Oppure le suore salesiane mi chiamavano per tenere la riflessione alle famiglie, in occasione dell'Immacolata Concezione. Allora io andavo da lui e gli dicevo, senti, io voglio dire questo, questo, questo e quest'altro, che titolo do? Lui mi dice, ma Maria, miracolo dell'umanità. Ah, va bene. Cioè, capite? Allora, che ci fai a una persona? Che gli dici? Non pratichi? Cioè, capite che è veramente fuori luogo, perché lui era lì, lui c'era lì, in realtà non aveva mosso un passo. E quando si è diagnosticato, quando si è autodiagnosticato il cancro e aveva 45 anni, mi disse, non posso tornare adesso, perché mi direbbe, solo perché stai male? Io ho detto, ma se un figlio torna, perché sta male? Come un padre che gli dice, stai tornando perché stai male, o gli apre la porta? Dico, sarà meglio che ti riaggiusti le categorie di padre in testa, tu. Battagliamo un poco insieme, ma era una cosa che facevamo da sempre. E poi riprese. Venne Natale, mi disse, ci sono tanti regali sotto Natale, sotto l'albero per te non c'è niente, cosa vuoi? E io feci come la figlia di... come Erodiade. Con qualunque cosa? Sì, qualunque cosa. Allora, per favore, non mi fare stare a Natale sola in chiesa. E venne a Natale in chiesa e poi da lì continuò fino a quando poi è morto dopo 2 anni. Ora, io ho imparato questo, ho imparato che quando il Vangelo dice non giudicate, non sarete giudicati, io ho insegnato filosofia tutta la vita, allora di quale giudizio parla il Vangelo? In realtà noi conosciamo giudicando, non possiamo non giudicare. Se non giudicassimo significherebbe che non stiamo conoscendo o che non ci stiamo interessando della cosa. C'è poco da fare. Noi conosciamo giudicando. Allora, di quale giudizio parla il Vangelo? Il Vangelo parla del giudizio che tende a tagliare fuori, a escludere. Ma se il giudizio è quello di una madre, cioè di qualcuno che meglio di lei i difetti di suo figlio non li conosce nessuno, ma più di lei nessuno spera di vederlo nascere e rinascere ogni momento. Se il giudizio è questo, ben venga. Allora, quando un figlio si allontana, io credo che noi siamo chiamati a imparare questo giudizio. Che è un giudizio di speranza per tutti, è un giudizio per capire che la Chiesa Io dico sempre, siamo abituati a dire io sono stato battezzato, come se il battesimo fosse un evento circoscritto temporalmente. Noi non siamo stati battezzati, noi siamo battezzati. Cioè il legame con Cristo non lo reciderà mai più nessuno. E in questo noi dobbiamo crederci. Ne avremo fatti errori, sicuramente. Io so solo però che ogni volta che un figlio ha fatto un esame, soprattutto il piccolo si è allontanato, faceva tanto volontariato, ora non pratica più. Ma ogni volta che facevano da ragazzini un esame, una prova, eccetera, dicevo vieni, ti faccio la croce sulla fronte. E gli dicevo ti benedica, Dio Padre Onnipotente, mandi i suoi angeli a guidarti. Lui si è allontanato, ma ogni volta è andato, frequentava l'Università di Torino, ogni volta che dava un esame io venivo a saperlo perché mi mandava un WhatsApp, croce sulla fronte, punto interrogativo. E allora capivo che doveva dare un esame, perché non mi diceva che doveva dare un esame. E allora io penso che... E chiudo, forse sono stata troppo lunga, non mi sono resa conto, scusatemi. Io ho imparato una cosa, mai come nelle relazioni tra persone, noi scarichiamo il nostro vissuto. Cioè, quando io dico padre, vuoi o non vuoi, ci portiamo dietro l'idea di padre che abbiamo vissuto, c'è poco da fare. Per quanto possiamo sforzarci di immaginare una paternità diversa, la paternità che abbiamo sognato, tutto quello che volete, voi o non voi, il vissuto fa sempre capolino. Non so voi, ma la mia generazione ha vissuto un tipo di padre molto severo, molto rigoroso. Bisognava stare seduti perfettamente a tavola, dritti, non bisognava fare, per carità, le mani, dov'è la mano? La mano deve stare sul tavolo. Cioè io ho avuto un padre di questo genere, tremendo, che non sapeva niente di me, di scuola, di che io amavo perdutamente, naturalmente, ma era lontano mille miglia, la genitorialità tutta demandata alla madre. E ne ho conosciuti molti della mia generazione così. Ora, per quanto Dio possa essere padre, è difficile che riesca a fare il padre se noi non riusciamo a sentirci figli. Cioè, questa è la questione, no? E riuscire a credere al Nuovo Testamento che c'è un padre che conosce tutti i miei capelli, il numero dei capelli, per usare la pagina di Vangelo. Non è facile, guardate, io faccio ogni volta i salti mortali, mi dovete credere, faccio i salti mortali. Allora mi rendo conto che la prima persona da attendere sono io, capite? Il figlio che non pratica ti si pone come punto interrogativo, ma perché io a che cosa credo? E che idea ho io di Dio? E questo Vangelo davvero lo tormento per poter capire di più, per poterlo conoscere di più. Io in chiesa vi devo confessare, continuo a chiedere di credere. Infatti quando mi dicono ma tu sei credente, io rispondo sempre ci sto tentando. Perché non è facile, perché non è facile. Ed è il motivo per cui, e chiudo, mi è sempre stato molto caro il Salmo 72. Sono i righi 21-27. Ve li voglio leggere. Quando si agitava il mio cuore e nell'intimo mi tormentavo, io ero stolto e non capivo. Davanti a te stavo come una bestia. Ma io sono con te sempre. Tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai col tuo consiglio e poi mi accoglierai nella tua gloria. E è il motivo per cui, pur essendo una credente che ci tenta, io devo dirvi, trovo pace solo nei sacramenti. Perché lì dico, io forse non ci sono o ci sono poco, ma tu Signore ci sei. E allora mi dispiace per chi non pratica, perché vorrei che facesse esperienza di una fede, sì, tormentata come la mia, perché ricordo quando è nata Maria Agnese o quando è morto mio marito, sentirmi dire, ah ma tu hai la fede. Gli avrei cavato gli occhi, come se la fede fosse un cassettino che tu lo apri e ti pigli una pillola di fede. Dico, ma questi l'hanno capito che proprio perché ho la fede mi si complica in questo momento tutto, no? E beh, capire, pensare che ci sono delle persone che il conforto della realtà dei sacramenti, la gioia della realtà del sacramento non ce l'hanno. Ecco, questo mi dispiace, ma vi assicuro, nient'altro che questo. E aspetto che mio figlio si svegli.
Bene, beh, io aspetto, ho scritto tante cose, dovrò ridurre tutto, ma lascerei uno spazio ancora per interloquire, se ci sono risonanze che credo abbiano suscitato in voi l'ascolto di questi pensieri, però il senso della serata era proprio questo, cioè che già dice una cosa interessante, no? Cioè questo fatto, avere un affetto, una stima per una persona che però vive un percorso di fede, che prende le distanze, suscita diversi pensieri, ci dà da pensare. E che possono essere pensieri che poi ti fanno anche un po' crescere come credente, quindi già la serata l'abbiamo guadagnata. Se ci sono delle risonanze che volete condividere, prego Enrico. Questa volta funziona perché lui non è un maschio, quindi no.
Allora sì, magari così ci vediamo. No, non sono nessuno, per carità, non sono neanche di questa parrocchia, ma comunque in amicizia di Giovanni che mi ha fatto segnalare, mi ha segnalato questa cosa, e volevo solamente dire una piccola partecipazione personale che riguardava un po' generale l'esito delle cose che appunto l'uomo, a mio giudizio, cioè con molta semplicità, per carità, però voglio dire che l'uomo è destinato ad agguerirsi appunto man mano che vive, man mano che fa esperienze di particolari che lo possano poi effettivamente anche condurre ad una percezione sempre più evoluta, chiamiamolo, questo termine assolutamente laico, no? Che piace molto a tutto il mondo, quella dell'evolversi. Ecco, quindi è una concezione che possa essere evoluta anche dal punto di vista proprio cristiano, cioè quando noi parliamo di fede, parliamo di qualche cosa che tante volte viene scambiato un po' in maniera semplicistica, mi sembra di poter dire, come se fosse appunto io parlo la casella sì, ho fede, piuttosto che la casella no, non ce l'ho, no? Adesso chiudo perché non faccio la predica a nessuno, però vi pare vero o no questo momento in cui appunto trovandoci insieme con tanto merito per chi ha ideato questa occasione per tutti, comunque noi possiamo effettivamente riscontrare un po' vicendevolmente se effettivamente questo discorso della fede sì o no possa poi lasciare adito anche all'interrogarsi su questo tipo di concetto, quindi che cosa sarebbe la fede, come è già stato detto da qualcuno che ha parlato, e quindi effettivamente che non sia poi alla fin fine miracolosamente, anziché una cosa diciamo che sottolinei l'insufficienza del discorso di non venire più a messa, che non sia invece anche proprio una provocazione per tutti noi che ci veniamo, in modo che effettivamente possiamo interrogarci ulteriormente su questa questione, perché effettivamente se i giovani hanno un momento, e tutti noi in qualche modo l'abbiamo avuto, no? Un momento comunque di valutazione anche critica del discorso che ci fa la Chiesa nella sua proposta di fede, effettivamente può essere necessario, o se no ditemi se mi sbaglio, chiaramente anche in questa occasione a maggior ragione, visto che si parla appunto di tutti coloro che si sono distaccati dalla Divina Messa, di questa sorta di provocazione che a questo punto ci chiede una risposta non tanto verso di loro, che chiaramente sarebbe quanto mai bene merita, ma proprio verso di noi che crediamo di aver fede e tutto sommato possiamo trovare il modo di approfondire, come diceva la mia precedente...
Grazie.
Ecco, come diceva, possiamo approfondire e trovare quindi dell'ulteriore fondamento per questa nostra fede e impreziosimento e robustimento in generale, che poi chiaramente tutti i nostri fratelli possono venire a conoscenza, a contatto con noi e quindi fruirne, finalmente anche trovare una rispostina in qualche modo anche accettabile di ciò che di positivo possiamo fare per loro. Ecco, tutto qua, scusatemi se sono stato un po' troppo lungo.
Va bene. Lidia, prendi il microfono.
No,
parla a voce.
Ho una risposta.
Attenzione, abbiamo una risposta.
Ho una risposta per Rosanna, per tutti quelli che hanno un rammarico, compresa me, nei confronti dei propri figli, per non essere stati capaci. Probabilmente non siamo noi. Non siamo noi l'incontro che devono avere i nostri figli con il Vangelo. I miei genitori mi hanno insegnato tantissime cose, ma non mi hanno trasmesso la fede. Io l'ho incontrata, se l'ho incontrata, se non ho sbagliato, attraverso altre persone e altre situazioni. Forse un genitore, forse, può creare un terreno, forse. E secondo me, mi sembra di aver capito, per quanto mi riguarda, che abbiamo la grossa responsabilità di coltivare la nostra fede. Se riusciamo, perché anche noi possiamo perderla, siamo sempre a rischio in qualche modo, però se non cerchiamo per i nostri figli, per le persone che vogliamo bene, di coltivare con fatica, quotidianamente, questo nostro rapporto con Dio, forse quello può mostrare qualche cosa, forse, ma non mi preoccuperei più tanto, cioè ormai ho capito la mia età, devo smettere di essere la protagonista anche in questo percorso dei miei figli. Già lo siamo di tante cose, protagonisti, siamo ingombranti. Forse sulla fede dovremmo lasciare tutto lo spazio possibile immaginabile e stare.
Allo Spirito Santo. Sì.
Bene, grazie. Aveva la risposta davvero. Bravo. Altre così reazioni che vi vengono. Giovanni.
Aggiungo io una cosa più prima con quello che ha detto lei. A me è piaciuto moltissimo l'intervento che ha fatto Marco, se non sbaglio.
Marco.
Che ha evidenziato e ha sottolineato molto l'intimità della fede e la vergogna.
Il pudore.
Pudore.
Il pudore, sì. Il pudore, nella manifestarlo. Ecco, io questa cosa qui la sento molto, tant'è che sento un forte disagio tutte le volte in cui si parla di testimonianza, cioè l'idea di testimoniare la fede come viene, diciamo, trattato normalmente nelle nostre comunità non mi piace neanche, non l'amo. Ed è una cosa diversa dal pensare al ministero della trasmissione della fede, sono due cose diverse. E io credo che, appunto, il collega che diceva
Lidia
appunto, il problema sia, da un lato, quello, la nostra fede, e dall'altro lato il fatto che la Bibbia stessa ci racconta di un rapporto Dio-uomo da sempre, che è concepito come padre e figlio, in cui il figlio scappa e si ribella. Quindi penso sia assolutamente normale il fatto che i nostri figli si ribellino ai genitori che hanno fede, anzi è più facile che un figlio che ha dei genitori credenti, un po' fistoni come hanno i miei figli, i miei figli hanno un padre fistone, si ribellino e quindi reagiscono. stiano rifiutando la fede piuttosto che il contrario. Cioè, penso sia più facile il fatto che se un genitore ha la fede, il figlio non ce l'abbia. Invece noi dobbiamo porci il problema di come una comunità nel suo insieme sia capace di trasmettere la fede, cioè di creare delle occasioni in cui sia possibile l'incontro. Questo non significa che un genitore debba abdicare, intendo dire che non è il genitore necessariamente il soggetto che più qualificato per quell'incontro, probabilmente.
Salvatore, e poi
allora, anch'io mi metto qui. Allora, io sentendo queste riflessioni mi sono posto un interrogativo, partendo sempre dai miei figli. Allora, i miei figli non frequentano, hanno il loro lavoro, penso che si comportino bene. Allora, partendo dal presupposto che il rapporto tra l'uomo e Dio è quello della libertà, cioè Dio ci lascia liberi di scegliere il bene o il male. Quindi se una persona, ecco, voglio fare un discorso molto laicistico, se una persona sceglie il bene, anche se poi non ha il dono della fede, perché diciamo che la fede è anche un dono, quindi potremmo anche arrivare a questo, cioè sì, è giusto che uno cerca di stare con tutti i mezzi che ci dà la Chiesa, la comunità, però quando si decide una cosa e si sceglie la strada giusta, penso che anche a Dio, come dire, accetti questa situazione.
Francesca.
Velocissima, sono una ragazza senza pudore, nel senso che contrariamente a Marco,
e a Giovanni,
Giovanni, ecco, di figlie ne ho due, allora, di uno ho parlato, dell'altra invece posso dire che il fatto che da sempre io e Alfonso, che vabbè, è nella comunione dei santi anche lui, abbiamo testimoniato e voluto, soprattutto io, verbalmente raccontare quali fossero stati anche in passato, cioè quando ero ragazza, il nostro incontro, il segno di Dio nella nostra vita, ecco, a questa primogenita, prima ho parlato della seconda, è servito molto, adesso che è donna e che è tornata dopo un momento così di allontanamento, perché lei stessa dice, beh mamma, voi due avete sempre esplicitato in modo diverso, lui più con l'azione, io con la parola, che Dio è stato presente nella nostra vita e noi l'abbiamo visto,
percepito.
Perché io ho raccontato,
sì,
come mio padre mi aveva raccontato altre cose da laico, altre testimonianze. Sì. Ecco, questo.
Sì, dobbiamo. Non voglio
io vorrei,
sì,
vorrei dire una cosa. A me è successo. Non me lo fa fare.
Vai.
Per me è stato così, devo dire. Cioè, ho sempre parlato con i miei figli. Loro pensino quello che vogliono, sono liberi di dire quello che vogliono, io pure. E allora, se loro raccontano la loro situazione, io la racconto e la racconto come l'ho vissuta e come l'ho vista. E l'ho vista che in quel momento il buon Dio mi ha aiutato e mi ha fatto capire, mi ha illuminato e mi ha fatto capire queste cose. E parlo così e lo racconto così. E loro lo sanno. E restano sereni, soprattutto l'ultimo, quello che poi mi manda il WhatsApp. E cito spesso la scrittura. La cito spesso perché? Perché uno dei motivi, quando ho fatto, quando lavoravo nella pastorale giovanile, una delle cose che allontanavano i giovani dal cattolicesimo era il non battere sulla scrittura. E allora diventavano valdesi, evangelisti, questi pentecostali, tutto, tranne, io mi ricordo, vi faccio una battuta sola, vi faccio ridere. Una volta nella casa al mare ero sull'albero che raccoglievo i fichi e il mio vicino di casa, testimone di Geova, mi guarda e dice una frase del libro dei Proverbi, che adesso non mi ricordo nemmeno quale fosse, e io l'ho guardato, ho sorriso e l'ho conclusa. Lui si è girato con la moglie e ha detto: guarda, la signora, con tutto che è cattolica. Ma io lo avrei stronzato.
Con tutto che è cattolica.
Con tutto che è cattolica. Dall'alto della scala l'ho guardato e ho detto: sì, orgoglioso, i cattolici che non conoscono le scritture poi si fanno testimoni di sé.
Bene, bene, bene. Allora, qualcosa mi sento di raccogliere, perché è stata una serata anche questa molto ricca, e va bene. Comincio da quest'ultima, sul tema del raccontare, parlare di Dio e insieme la riserva del pudore e di una certa...
Anche con lui non...
Anche con me, cioè, però io non esisto. Allora, cosa dire? Cioè, con Coelho direi che c'è un tempo per parlare e un tempo per tacere, cioè... ci sono sicuramente momenti nei quali forse più che parlare dobbiamo ascoltare quello che chi vive momenti di allontanamento, di lotta, di disinteresse, di smarrimento, che cosa ci sta dicendo, e le parole sensate le potremo trovare soltanto se abbiamo ascoltato. Ecco, quindi ci vuole un ascolto, secondo me. E in questo ci sta molto del tacere e anche di un certo pudore, sono d'accordo. Etil Sun diceva che appunto la fede è una questione molto intima, più intima del sesso, diceva, di cui non si parla solo quando è proprio necessario, soprattutto se ne parla soltanto e laddove le relazioni raggiungono una profondità. Cioè, io credo che non si debba parlare... Sì, sì. Sul Trump parliamo delle questioni del giornale, del Papa, se si deve, si faccia, ma non serve a molto. Le questioni vere si aprono quando c'è una intimità, appunto, tra te e la persona che hai di fronte, perché ci sono attimi di intimità, ci sono. E lì, secondo me, il coraggio di parlare ci vuole. Ci vuole soprattutto nella forma del racconto. E quello che a volte me lo chiedo anch'io, è una domanda che mi faccio qualche volta, cioè con persone con cui ho magari relazioni anche belle, profonde, non mi viene sempre spontaneo parlare di Dio. Non mi viene sempre... E qualche volta forse lo dovrei fare di più. In ogni caso, quello che appunto va custodito è questo, che il racconto non è funzionale a riconquistare nessuno. Cioè, questo è, deve essere proprio l'ultimo. In questo vale il pudore, cioè meglio tacere se devi convincere, conquistare. No, il racconto ha senso perché tu devi fare comunione e poi hai il desiderio di comunicare una cosa che ti è cara, che ti è cara, questo sì. E allora qui ci sta, secondo me, anche momenti di confessione, mi viene da dire, no? di condivisione di ciò che tu stai scoprendo, stai vivendo. E a me dispiace, perché credo che una delle mancanze del nostro tempo è che ci sono troppi cristiani che non parlano più della loro fede. A tavola, mentre discuti delle cose della vita, mentre racconti di quello che è accaduto, mentre discuti, perché non si può parlare di Dio, della fede? Perché? Io credo che si debba, e quando succede, secondo me, questo fa entrare Dio nel quotidiano, nei discorsi della vita. Certo, qui mi ricollego a quello che ha detto Antonella, occorrerà affinare il linguaggio. Cioè non si può dire la fede semplicemente ripetendo frasi comuni, con tutto rispetto delle nonne, ecco, ricevute dalle generazioni precedenti. La fede chiede di essere ridetta, ritrascritta, reinventata, e questo chiede da parte di chi parla uno studio, anche un affinamento, e io credo che e in questo è interessante il rapporto con le giovani generazioni, perché lì ti accorgi di quando alcune parole non le puoi più dire così come le hai ricevute, le devi ritradurre, e questo fa bene a noi. Fa bene a noi, perché ci costringe a studiare un po' di più, a ripensarle, eccetera. Quindi questo sul tema del parlare o tacere mi sembrava utile. Sono momenti giusti in cui fare l'una e l'altra cosa. Poi mi è parso interessante un aspetto, e cioè l'esperienza della fede è un'esperienza, uso una parola, evenemenziale, cioè è legata a degli eventi, a degli incontri, a qualcosa che non è disponibile, accade nella vita, no? Non può essere predeterminato, sta nella libertà di Dio con cui Dio ti viene incontro, no? Ecco, questo incontro, questo momento appunto folgorante, diceva Marcello la volta scorsa, folgorante, da brivido, no? Questi momenti imprevedibili e che non possono essere artificiosamente precostituiti, questi eventi hanno sempre questa caratteristica, secondo me, quella di costringere chi li vive ad aprire gli occhi e dire: ma allora Dio non era così, io pensavo. E invece no, cioè hanno un effetto, vivono di un effetto decostruttivo, cioè mi rendo, questo è capitato credo a ciascuno di noi, mi rendo conto che io pensavo una certa cosa di Dio, pensavo una certa, avevo una certa immagine di fede e ho sbagliato tutto, perché Dio è un altro, è diverso, e adesso e solo ora me ne rendo conto, e allora lì inizia qualcosa. Dico questo che secondo me è importante anche rispetto, ed è la terza cosa che voglio riprendere, a quella che avete chiamato appunto la fede come esperienza di figlio e dunque come immagine di Dio in quanto padre o in quanto madre. Ecco, anche rispetto a questa cosa qui, mi sono piaciuti gli interventi che avete, le cose che avete detto, e sono interessanti, bisognerebbe scavare su questo, sul tema della genitorialità. Certo, ognuno di noi e ogni figlio, l'immagine che ha di Dio sarà legata al padre che ha e alla madre che ha, no? Inesorabilmente questo, nel bene e nel male. Con queste, mi piace fare queste due sottolineature. Da una parte, dunque, nessuno ha un padre perfetto e una madre perfetta, e occorrerà riconoscere, come dire, la grazia del padre, della madre che ha avuto, e anche prendere le distanze. Allora, le generazioni, credo, posso dire forse più vostre che mia, ma insomma, molte delle generazioni qui hanno alle spalle un padre, come tu dicevi, autoritario, non quelle attuali, vi assicuro. Quelle attuali hanno a che fare spesso con un padre assente, evanescente, diceva Lacan, evanescente, inconsistente.
Adolescente.
Poi, Quindi da tutti questi padri bisognerà anche scappare per ritrovare Dio, eh? Come diceva Giovanni, bisogna anche prendere le distanze. Non va meglio per le madri, posso dirlo, eh? Perché le generazioni attuali dovranno ben tagliare questo cordone ombelicale, che questo maternaggio infinito, accudente e opprimente, con cui attualmente la funzione materna si espande fino all'infinito. Sarà difficile trovare il senso della tenerezza di Dio se uno non prende anche le distanze da ste madri che ecco, incombono. Bene, ma funziona così. Ogni generazione dovrà forse un po' combattere contro quell'immagine atavica, non so come dire, di padre e di madre che ha ricevuto dal proprio padre e dalla propria madre, va bene, e dovrà scoprire che Dio non era così, che Dio è una madre ma non ci stressa, no? Che Dio è tenero con noi ma non è sdolcinato, che Dio è un padre con noi ma non è autoritario neanche assente. Ecco, è una bella scoperta questa. Interessante, è un tema interessante. C'era un'altra cosa, ma poi chiudo, eh?
Fu Giovanni Paolo prima, Dio è madre.
Madre.
Il finimondo.
Sì, sì, sì.
Tutto il maschilismo.
Ecco, sì. È stato interessante il fatto che si siano un po' provato a riconoscere quegli eventi, così come la fede è legata ad eventi rivelativi, folgoranti, così anche la presa di distanza dalla fede è legata a eventi. In particolare mi ha colpito quello che avete detto sul tema dello smarrimento, delle decisioni, della morte. Grazia citava la figlia Agnese, cioè l'esperienza di, appunto, della scoperta che non funziona, se sei buono Dio ti dà i benefici, e se invece sei cattivo ti cadono le cose brutte, ti possono capitare cose ingiuste anche, questa questione è una questione che pone domande che mettono in crisi la fede. E poi io ho citato il tema della sessualità, perché secondo me questo è anche questo una cosa, o comunque un modo di pensare la morale e la corporeità rispetto alla quale abbiamo forse messo sulle spalle dei nostri figli e delle generazioni un'immagine scorretta, secondo me. Va bene. Dico che è interessante perché è su questi temi, intorno a queste cose, con grande delicatezza, perché sono tutti temi molto delicati, cioè qui potresti dire delle cose e ammazzare la fede, ci vuole poco su tutte queste questioni, però su questo noi dovremmo attrezzarci per poter dire qualcosa, per sostenere un dialogo e un'interrogazione con le persone che poi ci incontrano su questo, e poter dire qualcosa che riaccende una fiducia nella vita, perché qui in tutti questi luoghi gli smarrimenti di fronte al senso della vita, le decisioni che non sappiamo prendere e che ci sembrano impossibili, il senso dell'amore, del corpo, della sessualità, la morte, il male, intorno a queste questioni noi potremmo o dire le cose sbagliate e allontanare, o riaccendere un po' di fiducia, quella che Teobald chiamava la fede elementare, no? Cioè riaccendere in una persona il coraggio di vivere. E se questa cosa poi riusciamo a dirla nel nome di Gesù, io credo che potremmo fare una cosa che non è banale. Faccio un esempio soltanto per dire, sono molto legato al tema della corporeità, no? Perché secondo me questa è una questione oggi decisiva. Ora, proprio sul tema della corporeità, noi veniamo da una tradizione anche molto cattolica che ha instillato, come dire, un'immagine del corpo e della sessualità negativa, no? Per cui la fede, le questioni spirituali non hanno a che vedere con il corpo, ma con l'anima, si dice. Non c'è, è una cosa proprio poco cristiana questa, eh? E io mi rendo tutte le volte che noi riusciamo a riaccendere lo spirito e la fede perché ci prendiamo cura del corpo e riscriviamo il senso della corporeità, ecco, lì troviamo un contatto immediato con tutti, con tutti. Mi è capitato questa cosa durante una celebrazione in cui qualche domenica fa si parlava del corpo. Gesù diceva: prendete, questo è il mio corpo, no? Questo, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue vivrà. E quella celebrazione lì, non so se qualcuno c'era, per via di certi incontri in cui appunto si parlava di corporeità, lì si è acceso qualcosa, secondo me, è stato un momento, un evento di quelli. Noi dovremmo imparare
a parlare di queste cose,
anzi, non neanche a parlare, a vivere incontri su questi temi,
la morte,
la corporeità, il male, lo smarrimento. Ecco, imparare a parlarne ritrovando lì il coraggio di Gesù.
È questo.
C'era un'ultima cosa, poi abbiamo finito. Padre e madre. Ah, ecco, sì. Mi è sembrato bello, e qui con questo proprio concludiamo, il fatto che in due modi diversi ma molto simili è emerso questo. Ci sono dei momenti in cui ti è semplicemente chiesto di credere anche per chi in quel momento, a parte il fatto che sulla fede appunto non sappiamo, non giudichiamo, ma in quel momento non pratica o vi sembra distante. Io credo che questo sia il compito fondamentale della comunità cristiana, no? Che quando tu vieni a prendere l'Eucaristia, fai comunione con Dio, la fai anche per tutte le persone che ti sono care. E loro sono in comunione con Dio perché tu le porti in quella comunione o nella preghiera, come diceva Rosanna. Forse noi non abbiamo abbastanza una percezione acuta di quanto questo possa essere fondamentale.
Lo posso
raccontare, no? Per
mesi ho seguito una persona con... che poi ha deceduta, che
il cui marito non credeva, comunque era combattuto, e io dicevo: ma no, ma tu vieni a messa per lui, e quando ci sei tu c'è anche lui, perché? Se siete insieme, no? Guarda caso, poi adesso si sono scambiati il ruolo, lei non c'è più
e lui viene a messa per lei.
Non funziona così la fede, che l'uno porta l'altro, e se ci crediamo e lo pratichiamo e lo viviamo intensamente, io ne credo che questa cosa sia proprio così. La fede non è un evento singolare, è sempre un modo con cui ci portiamo gli uni gli altri. Marcello citava i quattro barellieri di Marco 2, e forse dobbiamo ritrovare che la comunità sia capace di portare. Il senso di una comunità cristiana non è che tutti vengano in chiesa, ma che tutti ci siano
perché noi
li portiamo nel cuore, questo sì, e che possa essere una comunità intercessione e capace di ospitare anche quelli
che nella loro vita
forse non hanno neanche la vocazione di essere discepoli, ma di vivere la fede là dove il Signore li impone. Bene, vi ringrazio per la bella serata. Mercoledì prossimo Don Dario Balocco è un mio amico, fidatevi. I fedeli che ci mancano, l'idea è appunto quelli che non ci sono ci parlano, come già questa sera è già stato fatto così, E poi ricordo che l'ultimo incontro è cambiato la data, non è più di mercoledì, ma l'ultimo incontro sarà il giovedì 31. So che c'è il ponte, ma qui chi ci crede viene anche se c'è il ponte. Chiedo la cortesia di raccogliere le sedie. Grazie. E grazie a voi, grazie Chiara, grazie Antonella.
Bravo. Io questo non l'ho meditato.
Sì.
Se qualcuno vuole, qui c'è ancora un testo di Teobald e il l'eco del Giambellino con l'articolo sulla fede.
Posso prendere questo?
Sì.
Tieni, tu, tieni.
Bene. Questa è la mia ragione.
Tutto che è signora e cattolica.
Questa la riciclo perché è bellissima.
Tutto che è cattolica, è bellissima.
Chiara.
E io grazie.
Grazie di questo testimonianza.
Sì.
Contatto con
tutto è bello. Questa è